Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Migranti, membri togati del CSM chiedono la difesa dei magistrati dagli attacchi del governo sul caso Albania e i socialisti europei incalzano von der Leyen. Stop al modello Italia-Albania. Critiche indebite ai magistrati dal governo italiano anche secondo il Consiglio d'Europa, che nel suo rapporto denuncia il razzismo delle forze dell'ordine in Italia. Replica Meloni, gli agenti meritano rispetto. Medio Oriente, il segretario di Stato americano Blinken a Tel Aviv in cerca di una mediazione. La riunione dei BRICS, Putin ospita i paesi dei BRICS. Rallenta la crescita nel 2024 a più 0,8% secondo Confindustria, in calo gli investimenti dopo lo stop ai bonus edilizi. Champions League, stasera si gioca in campo Juventus, Milan e Bologna. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. In primo piano lo scontro tra magistrati e governo che non si placa sulla questione migranti. I componenti togati del CSM, l'organo di autogoverno dei magistrati, ad eccezione della componente di magistratura indipendente, chiedono l'apertura di una pratica a tutela dei magistrati in seguito alle polemiche sulle ordinanze dei giudici della sezione immigrazione del Tribunale di Roma sul caso Albania. La questione diventa anche un caso politico a Bruxelles. I socialisti europei minacciano infatti di togliere il sostegno a von der Leyen se sosterrà questa politica.
Tutelare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura dal discredito alimentato nei suoi confronti da alcuni importanti rappresentanti delle istituzioni. Sono 16 consiglieri togati del CSM, la maggioranza, a chiedere l'apertura formale di una pratica perché le critiche alle decisioni giudiziarie, affermano, non possono travalicare il doveroso rispetto per la magistratura. Ma le toghe sono divise, non firma magistratura indipendente la corrente più moderata. A farlo invece, tra gli altri, magistratura democratica, secondo la quale questo decreto appena varato, che rende norma primaria l'indicazione dei paesi sicuri per il rimpatrio, non cambierà nulla ma andrà solo a esasperare i conflitti. Il segretario nazionale Stefano Musolino a 24 Mattino.
Siamo in un punto di crisi molto, molto acuto, perché la magistratura, per il suo dovere essere, non può che interpretare le norme secondo il sistema delle fonti che ci siamo dati e che appunto prevede la primazia della norma europea su quella nazionale.
E in campo scende di nuovo anche l'Associazione Nazionale Magistrati. I giudici non possono decidere in base alle necessità di collaborazione con il governo di turno. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Critiche indebite ai magistrati sul caso Albania anche secondo il Consiglio d'Europa, che oggi nel suo rapporto denuncia anche il razzismo delle forze dell'ordine italiane. Immediata la replica della Presidente del Consiglio Meloni, gli agenti, ha detto, meritano rispetto e non ingiurie.
Le eccessive critiche da parte della classe politica italiana ai singoli giudici che si occupano di casi di migrazione mettono a rischio la loro indipendenza. È uno dei passaggi critici del rapporto sul razzismo del Consiglio d'Europa, pubblicato oggi ma aggiornato all'aprile scorso. Il Consiglio d'Europa si occupa di diritti umani e comprende tutti i 49 paesi dell'Europa geografica. L'Italia, si legge, ha fatto dal 2019 passi avanti su educazione civica, lotta al bullismo, riconoscimento delle coppie di fatto, ma alcune questioni destano preoccupazione. Le persone LGBT, scrive il rapporto, continuano ad affrontare pregiudizi e discriminazioni. Il discorso pubblico è diventato sempre più xenofobo e divisivo anche da parte di politici di alto livello. Poi l'accusa più specifica: ci sono numerose testimonianze di profilazioni razziali da parte delle forze dell'ordine, soprattutto su rom e persone di origine africana. Per la premier Giorgia Meloni si tratta di ingiurie, mentre l'opposizione chiede al ministro dell'interno Piantedosi di riferire in Parlamento. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E slitta almeno a domani l'approdo della manovra in Parlamento. Siamo dunque alla politica italiana, così come è slittata anche la conferenza stampa prevista per oggi da parte di Giorgia Meloni. Rallenta intanto la crescita dell'economia in Italia, lo stima il centro studi di Confindustria.
Quest'anno ci fermeremo a un più 0,8%, un decimo di punto percentuale meno rispetto alle previsioni di aprile. È la stima di Confindustria sulla crescita del PIL italiano, atteso al ribasso anche nel 2025 con un più 0,9%. Un rallentamento della crescita su cui pesa l'effetto delle revisioni Istat sul PIL 2023, spiega il Centro Studi di Viale dell'Astronomia, e che conferma come il settore di traino resti quello dei servizi a fronte di un calo generale di tutti gli altri comparti. Tutti gli indici economici restano in positivo grazie al rientro dell'inflazione e al calo dei tassi. Risale il reddito disponibile per le famiglie, ma i consumi appaiono frenati dalla ricostituzione del risparmio speso negli anni scorsi. E in prospettiva, a fronte di una ripresa del mercato dell'occupazione, tra i fattori che frenano la competitività, Confindustria individua il declino demografico con un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, la scarsa mobilità interna, la fuga di cervelli, la carenza di lavoratori extraeuropei e il gap tra competenze che servono alle aziende e sistema formativo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Il segretario di Stato americano Anthony Blinken si trova a Tel Aviv nel tentativo di raggiungere un cessate il fuoco a Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas.
Non c'è più cibo né acqua e l'odore della morte è ovunque nel nord di Gaza. A scriverlo su X il capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi Lazzarini, che ha lanciato un SOS per il suo staff nel nord della striscia. Secondo il Ministero della Sanità di Hamas sono oltre 100.000 i feriti a Gaza, mentre il numero delle vittime ha abbondantemente superato le 42.000. In Israele intanto è stata scoperta una nuova rete di spie a Gerusalemme Est. 7 arresti di persone che lavoravano per l'Iran. Il segretario di Stato americano Blinken è a Tel Aviv nel tentativo di raggiungere un cessate il fuoco a Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani. Blinken discuterà anche del piano americano per arrivare al cessate il fuoco in Libano, dove gli attacchi sono continui. Razzi e droni hanno colpito una base navale vicino ad Haifa e una sede del Mossad a Tel Aviv. Israele invece ha colpito il centro di Beirut e una base dell'unità navale di Hezbollah. Riguardo all'ospedale Al-Sahel a Beirut, dove secondo Israele ci sarebbe il tesoro di Hezbollah in oro e dollari, la giornalista della BBC Orla Guerin ha avuto accesso ai sotterranei dell'edificio. Qui non c'è assolutamente nulla, dice, precisando che i medici le hanno lasciato ispezionare ogni piano e ogni stanza dell'ospedale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping avranno un incontro bilaterale oggi a margine del vertice dei paesi BRICS che si apre a Kazan. Oltre 30 i paesi invitati.
Al Cremlino lo hanno già definito il più grande evento di politica estera organizzato in Russia. È il 16° vertice annuale dei BRICS, gruppo che raccoglie l'economia a rapido sviluppo. Inizialmente Brasile, Russia, India e Cina, a cui si sono poi aggiunti Sudafrica, Egitto, Etiopia, Iran ed Emirati Arabi, con Arabia Saudita e Turchia tra i possibili nuovi ingressi. Paesi con molti interessi in comune, ma anche con contrasti antichi, basti pensare a India e Cina. Ma nei due giorni in cui i loro leader saranno a Kazan, la splendida capitale del Tatarstan russo, a Putin sta soprattutto a cuore evidenziare la forza e il peso economico dei BRICS nel confronto con i paesi della Siumiorca, le economie avanzate del G7. I legami che Mosca è riuscita a mantenere o ad approfondire con i paesi BRICS le permettono di contrastare le sanzioni occidentali imposte per l'invasione dell'Ucraina. Ma Putin ha bisogno molto di più per sovvertire l'ordine economico mondiale basato sul dollaro. Agli ospiti chiederà di lavorare allo sviluppo di canali alternativi di scambi e pagamenti interbancari per aggirare l'uso del dollaro e le sanzioni, richieste che dovranno andare ben oltre lo sfoggio di unità esibito nelle foto di gruppo da Kazan. Antonella Scott, Radio 24 e Sole 24 Ore.
E l'Ungheria ha chiesto oggi la revoca dell'immunità per l'eurodeputata Ilaria Salis. Lo hanno annunciato i parlamentari europei ungheresi del gruppo di Orban durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Auspico è stata la replica di Salis, che il Parlamento scelga di difendere lo Stato di diritto e i diritti umani senza cedere alla prepotenza di una democrazia illiberale. Al via in Colombia la COP16 sulla diversità biologica. Sentiamo.
We realized that you cannot achieve peace within the country without full inclusion of the biodiversity.
Ci rendiamo conto che non è possibile raggiungere la pace all'interno del paese senza la piena inclusione della biodiversità. Così Susana Muhammad, ministra dell'Ambiente della Colombia, durante la cerimonia di apertura della COP16, la conferenza che si tiene ogni 2 anni è in corso a Cali, in Colombia, fino al 1 novembre. Partecipano 196 paesi, tra cui 10 capi di Stato e 140 ministri, che negozieranno accordi con l'obiettivo di preservare la natura e porre fine alla distruzione delle risorse naturali del pianeta. Più finanziamenti diretti per salvare l'Amazzonia è la richiesta fatta dai popoli indigeni durante il convegno. Tra gli obiettivi della Colombia, infatti, c'è anche quello di obbligare i paesi ricchi a finanziare i paesi in via di sviluppo per il raggiungimento dei traguardi climatici. La COP16, infatti, anticipa solo di pochi giorni la COP29, conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima, che si terrà a Baku dall'11 al 22 novembre 2024. Serena Del Fiore, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Siamo allo sport con il calcio. Stasera tornano gli impegni di Champions League, in campo 3 italiane, Juventus, Milan e Bologna.
Il pensiero va a questa gente, alla situazione che si è creata a Bologna, e c'è ancora gente che spala fango, quindi il pensiero va a questa gente.
Un gol e perché no pure 3 punti magari da dedicare a chi anche oggi sta spalando fango, ma che stasera si fermerà almeno un paio d'ore per guardare la sfida di Birmingham. È il pensiero, ricorda il tecnico Vincenzo Italiano a Sky Sport, con cui il Bologna affronta la trasferta contro l'Aston Villa, già capace di battere il Bayern Monaco. Rossoblu con un punto in classifica, poco meglio del Milan, ancora fermo a quota 0 dopo 2 turni. Per i rossoneri, che ritrovano titolari Theo Hernandez e Leao, l'occasione per rilanciarsi alle 18.45 a San Siro contro i belgi del Bruges. A punteggio pieno dopo 2 turni, ecco invece la Juventus, qualificazione ai playoff che sembra ormai vicina, ma meglio non sottovalutare lo Stoccarda, che alle 21 farà visita all'Allianz Stadium e che quest'anno ha già fatto tremare il Real Madrid, campione in carica. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E in chiusura parliamo di cinema. In corso a Roma la festa del cinema, arrivata alla 19ª edizione, sempre più spazio alle serie TV, quelle della TV generalista ma anche quelle delle piattaforme naturalmente. Sentiamo.
Festa del cinema di Roma nel vivo, una manifestazione che trova il suo spirito sempre più anche nelle grandi serie. Tra piattaforme e reti generaliste, tanti prodotti in questi giorni, è passato Macchina, Il Pugile, serie Disney Plus con Gael García Bernal e Diego Luna, co-sceneggiatori e coprotagonisti. Sam Claflin ha presentato il suo Conte di Montecristo, coproduzione internazionale, che l'anno prossimo andrà in onda sulla Rai. Presentata qui e partita ieri, Mike, che ha dominato la serata col 19,5%, risultato giusto per una serie di gran fattura. La cronaca ha fatto irruzione con A Vetrana, Qui non è Hollywood, che dopo l'anteprima romana sarà su Disney Plus dal 25 ottobre, e ieri con la presentazione di Miss Fallaci, prossimamente su Rai 1, con gli anni di gioventù della giornalista interpretata da Miriam Leone.
Una sorta di racconto di formazione di una giovane ragazza che tra i 20 e i 30 anni cerca se stessa, cercando di affermarsi nel suo lavoro, che fa una ricerca ossessiva della sua materia, ed è quello che è successo anche a noi. Siamo negli anni 50, è stato un lavoro quasi d'archeologo quello che abbiamo dovuto fare.
Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13 minuti e 40 secondi, in questo momento ci fermiamo per il primo break di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ancora le notizie di oggi. Migranti, membri togati del CSM chiedono la difesa dagli attacchi del governo. Interviene anche il Consiglio d'Europa. Critiche indebite dall'esecutivo. E intanto i socialisti europei incalzano von der Leyen. Stop al modello Italia-Albania. Dal Consiglio d'Europa anche una denuncia del razzismo delle forze dell'ordine italiane. Replica Meloni. Gli agenti meritano rispetto. Al via a Kazan, il vertice dei BRICS, Putin ospita i leader di 30 paesi in cerca di un nuovo ordine multipolare. Rallenta la crescita nel 2024 a più 0,8%, secondo Confindustria. Champions League, stasera in campo Milan, Juventus e Bologna. Ecco. Eccoci qua, 13:18 minuti in questo momento, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizio in diretta con Effetto Giorno. Questi erano i titoli principali delle notizie di oggi. Ripartiamo con il racconto della giornata proprio da uno dei fatti più attesi oggi, e cioè il via a Kazan del vertice dei BRICS, il 16° vertice annuale dei BRICS, paesi fondatori Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Gran padrone di casa Vladimir Putin, atteso oggi un vertice bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, perché poi gli incontri entreranno nel vivo a partire da domani, e poi ci sono una serie di paesi invitati, come la Turchia, che non fa ancora parte dei BRICS ma vorrebbe entrare, oltre 30 i leader, insomma in rappresentanza di 30 paesi al mondo che sono stati chiamati a raccolta da Putin. La grande questione è creare, immaginare, disegnare un ordine multipolare diverso dove l'Occidente non sia dominante. Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, buongiorno e ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a lei e un caro saluto ai radioascoltatori.
Allora, sotto quali auspici comincia questo, questo vertice oggi a Kazan, che insomma è per la Russia di Putin un momento di grande visibilità, di grande centralità sul piano, diciamo, internazionale, perché, lo ripeto, sono ben 30, una trentina circa i paesi che saranno presenti.
Gli auspici sono, dal punto di vista russo e dei partecipanti, molto positivi, perché innanzitutto, come giustamente l'ha chiamato lei, il grande padrone di casa ospita a Kazan i leader del cosiddetto sud globale, o di tutti quei paesi che si oppongono, tra virgolette, o vogliono una riforma dell'ordine mondiale costituito, quindi dell'attuale governance che vede l'Occidente al centro. Ed è anche un'occasione in cui il capo del Cremlino, nonostante stia combattendo una durissima e brutale guerra d'aggressione all'Ucraina, riceve i leader dell'India, della Cina, della Turchia, che quindi non li riconoscono alcuna responsabilità internazionale, perché accettano di andare al forum e di continuare i rapporti politici ed economici come se nulla fosse.
Di Lido, una delle grandi questioni sul tavolo di questo BRICS, a quanto insomma si sa, ma poi è una cosa a cui stanno lavorando la Russia, la Cina da tempo, è la questione di trovare un sistema che possa, diciamo, togliere di mezzo, tagliare i ponti con il vecchio sistema di pagamenti, vecchio ma ancora, diciamo, dominante in dollari, il metodo SWIFT, no? Che per soprattutto per i più intransigenti, Russia e Cina, di questi paesi, lo sappiamo, gli altri paesi hanno, diciamo, dei ruoli più sfumati, l'India sta un po' coi piedi in due staffe, lo stesso fa il Brasile, eccetera. Per questi paesi invece sarebbe importante. Quanto, diciamo, è realistico, molto più che 20 anni fa, quando sembrava puramente utopico, però insomma, quanto è realistico questo annuncio e cosa significherebbe?
Allora, dal punto di vista del sistema dei pagamenti, costruire un'alternativa allo SWIFT non è impossibile sotto il profilo tecnico. Bisogna vedere poi quanti e quali istituti bancari decidono di aderirvi, e poi naturalmente quali governi decidono di affiancarlo allo SWIFT, anche perché non dobbiamo dimenticare che, insomma, i paesi BRICS non vogliono creare un sistema commerciale di trasferimento finanziario che escluda il resto del mondo. Nell'economia globale è importante che tutti commercino, anche gli avversari e anche i paesi occidentali. Le vere sfide, oltre al sistema dei pagamenti, riguardano, a mio modo di vedere le cose, il nuovo sforzo verso la de-dollarizzazione e poi la creazione di un fondo monetario internazionale, di una banca mondiale, alternativi a quelli oggi guidati dall'Occidente.
Qual è la differenza principale tra de-dollarizzazione e un metodo diverso di pagamenti? Ce lo spieghi anche in termini tecnici, perché può sembrare una cosa, una molto vicina all'altra.
È molto semplice, la dedollarizzazione vuol dire trovare una nuova valuta o più valute che siano spendibili, la cui solidità permetta di effettuare i pagamenti internazionali. Per esempio, decidere che il pagamento per le transizioni nei paesi BRICS non sia il dollaro, ma sia per esempio la moneta cinese, oppure addirittura una nuova valuta creata apposta, anche una valuta elettronica. Questo è la dedollarizzazione, quindi abbandonare il dollaro come moneta delle transazioni internazionali. Mentre il sistema dei pagamenti, parliamo dell'invio di un codice, sono sostanzialmente codici tecnici, sono trasmissioni, sono segnali che viaggiano attraverso dei canali quasi, ecco, come se fosse il vecchio fax, ma in realtà non è così, da banca a banca. È un sistema di comunicazione elettronico.
Chiaro. Senta Di Liddo, dal punto di vista poi più geopolitico, pensando anche alle due grandi crisi che sono vicine all'Europa, la guerra russa d'Ucraina e il conflitto e la guerra in corso tra Israele, Hamas e gli Hezbollah in Libano, sembra che, insomma, diciamo, dal punto di vista occidentale, il punto di vista occidentale si intrecci diversamente con quello del resto dei paesi del mondo, ammesso che i BRICS rappresentino di più il resto del mondo o di meno. Punto di vista occidentale più maggioritario quando si parla di guerra d'Ucraina, perché, insomma, l'abbiamo visto anche con i voti all'ONU, per la maggioranza di paesi quella è una guerra di aggressione, chiaramente, della Russia in Ucraina. È più minoritario il punto di vista occidentale su Israele, perché la maggior parte dei paesi nel mondo la vedono un po' diversamente, pensano che Israele stia violando il diritto internazionale molto e stia commettendo anche dei crimini sui territori palestinesi. Le chiedo, da questo punto di vista invece i BRICS hanno una posizione più compatta? Che posizione hanno su queste due crisi?
Beh, sulla crisi, in realtà i BRICS, quando si parla di politica estera, non hanno mai una visione veramente comune, perché parliamo di paesi che hanno agende politiche ed economiche molto differenti e in alcuni casi addirittura in conflitto. Basti pensare che i BRICS sono un forum che mette allo stesso tavolo Cina e India, non esattamente due alleati strategici. Quindi, quando si parla di questi temi, ognuno esprime la propria posizione. Per esempio, sulla guerra in Ucraina, anche la Cina ha espresso posizioni a difesa dell'integrità territoriale di Kiev, ovviamente tema che poi si gioca con Taiwan, perché la Cina non riconosce l'indipendenza di Taiwan e quindi la difesa dell'integrità territoriale equivale alla difesa delle proprie pretese sull'isola. Mentre se andiamo al dossier medio orientale, lei aveva ragione, in generale i BRICS vedono l'azione israeliana come l'ennesimo rigurgito di imperialismo guidato dagli Stati Uniti e quindi dell'aggressione del debole contro il forte, e c'è anche un approccio manipolatorio per sfruttare la crisi in funzione anti-statunitense e anti-europea.
Marco Di Liddo, grazie, direttore del Centro Studi Internazionali, ancora una volta grazie per essere stato con noi. Ne parleremo sicuramente nel corso nel pomeriggio con Nessun Luogo è Lontano, ma anche domani, perché il vertice poi entrerà nel vivo a partire da questa sera. Adesso invece, saltando completamente o quasi completamente la parte di polemica politica sulla questione migranti, che oggi ha uno sviluppo perché i membri togati del CSM chiedono un intervento del CSM a tutela dei magistrati che ritengono essere stati attaccati dal governo, andiamo un po' alla questione, al nodo della questione, insieme a Giovanni Negri, esperto di giustizia del Sole 24 ore. Giovanni, buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, ieri il governo ha aggiornato questa benedetta lista, che più che altro, più che averla aggiornata, l'ha emanata in un modo diverso rispetto a prima, sperando che i giudici ne tengano conto. Ti chiedo però di fare un piccolo passo indietro. Allora, ritorniamo un attimo all'inizio. Il governo ha messo in piedi questo sistema con l'Albania, che si regge su una lista di paesi ritenuti, diciamo, sicuri da poter ragionevolmente mandare i migranti in Albania per poi valutare la protezione e, in caso negativo, rimpatriarli. Ripartiamo da qui. Cosa prevedeva questo sistema? Così poi arriviamo a spiegare che cosa è cambiato.
Beh, allora, diciamo, formalizzava una procedura diversa, parzialmente diversa da quella precedente, ma comunque una procedura per assicurare i rimpatri richiedenti protezione internazionale, ma la cui richiesta veniva giudicata infondata, in paesi considerati sicuri, attraverso un passaggio prima amministrativo e poi, a fronte del praticamente certo ricorso, giurisdizionale. Quindi prima davanti a un'autorità amministrativa, alle commissioni, e poi davanti ai giudici. Nel frattempo è arrivata la sentenza, oramai direi proverbiale, della Corte di Giustizia Europea del 4 ottobre, che ha rimescolato le carte, obbligato i giudici italiani a tener conto di questa pronuncia che impedisce tuttora il rimpatrio verso paesi considerati insicuri anche solo parzialmente per porzioni del loro territorio o nei confronti di determinate
categorie
figure.
Di persone. Questo mi sembra un punto fondamentale, perché un paese può essere sicuro o non sicuro, o mediamente sicuro o non sicuro, cioè ci possono essere categorie. Per i dissidenti politici l'Egitto non è un paese sicuro, questo dice quella cosa che dicevi tu della Corte di Giustizia. E quindi arrivando poi alla correzione che ha fatto ieri il governo per superare l'impasse che si era creato al Tribunale di Roma, che cosa è stato riscritto ieri, Giovanni Negri?
Allora, è stata riscritta la lista dei paesi rispetto ai quali per il governo esiste una presunzione di sicurezza. Erano 22, sono diventati 19. Ed è cambiata la collocazione, mentre prima questa lista faceva parte, qua mi scuso un pochino con tutti coloro che ci stanno sentendo, ma devo fare ricorso a una terminologia forse giuridica, ma cerchiamo di capirci, insomma, è stata collocata con il decreto legge in una norma di rango primario, cioè che sta sopra tutte le altre, mentre in precedenza questa lista dei 22 paesi era collocata in un regolamento, quindi in una disposizione di rango inferiore. Non è un problema solo di gerarchia delle fonti giuridiche, è un problema per il governo di applicazione, nel senso che, avendo collocato questa lista in una norma primaria, appunto, questa collocazione dovrebbe assicurare un'interpretazione, un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale da parte di tutti i giudici, scongiurando il rischio di pronunce a macchia di leopardo con orientamenti molto diversi e quindi imprevedibili. In realtà io credo che non sarà esattamente così, o rischia di non essere esattamente così.
Ma non perché i giudici fanno di testa loro, o meglio, potrebbe sembrare di sì, ve l'hai spiegato Giovanni Negri in due parole, perché i giudici poi nell'applicazione della legge prassi comunitaria italiana che la norma di rango ancora superiore, il diritto comunitario, venga in qualche modo tenuto in considerazione sempre, no? E quindi può essere applicato anche d'ufficio in alcuni casi.
Esattamente, sì, il diritto comunitario prevale su quello nazionale e ne prevale anche l'interpretazione che ne danno le corti europee. Ed esattamente qui che sta il punto, perché la Corte europea, con questa sentenza del 4 ottobre, ha anche lasciato, ha anche riconosciuto poteri d'ufficio al singolo giudice nel discostarsi dalla lista di presunzione di sicurezza.
Mi devo fermare qua, perché naturalmente ci sarebbero e ci sono profili tecnici per andare anche oltre, ma credo che Giovanni Negri è stato chiarissimo nello spiegare fino a questo punto questa materia. Aggiungo solo un conteggio che abbiamo fatto questa mattina insieme a Valentina Furlanetto in redazione, che prendendo a metro di misura gli sbarchi di quest'anno 55, non dite poi che siamo contro il governo, ma non è questo, sono i numeri che parlano, 55.000 migranti arrivati. Di questi 55.000, tenendo conto minori, donne che non vanno in Albania e tutti quelli dei paesi non sicuri, cioè quelli dei paesi sicuri, questo elenco di 19 paesi fatti dal governo, ne restano in piedi circa 5.000, cioè il 10% interessati potenzialmente da questa questione, quindi il 10% del totale, numeri, diciamo, non opinioni. 13:31, ci fermiamo per il break e ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati a 13.37. Andiamo ora con quello che scrive oggi Sole 24 Ore, Salute 24, medici stop a cause per colpa lieve, multe per le denunce infondate. È pronta la riforma che interviene sul profilo penale dell'attività dei medici, che punta ad arginare il boom di denunce. Marzio Bartoloni, collega del Sole 24 Ore esperto di sanità, buongiorno e ben ritrovato.
Eccoci, buongiorno a voi.
Eccoti qua a te. Allora, questo è il lavoro della commissione presieduta da, aspetta che ce l'ho qua davanti nel tuo articolo, da
Adelchi
d'Ippolito, magistrato, che ha presieduto la commissione sulla riforma della colpa medica. Il punto di partenza era, l'avevamo detto tante volte, che il 90% e oltre delle cause nei confronti dei medici da parte di pazienti, familiari di pazienti, e a volte purtroppo anche vittime, finiscono in niente. E qui però i medici intanto vivono sotto pressione di queste pur legittime in alcuni casi cause, ma che poi se si risolvono in nulla, evidentemente c'è una abbondanza eccessiva, e questi medici che vivono sotto questa pressione, che è una pressione mentale, materiale, insomma grave, che contribuisce ad aggravare tra l'altro la questione dei vuoti d'organico dei medici che poi se ne vanno all'estero. Allora, fatta questa piccola premessa, Marzio, la conclusione di questa commissione qual è? A che punto siamo?
Allora, innanzitutto va detto, sottolineato che qui parliamo appunto del profilo penale, perché la responsabilità civile, quella non viene toccata da questa riforma, però appunto c'era quest'area delle cause penali eccessive, si parla di oltre 30.000 cause l'anno, appunto come dicevi te, addirittura il 95% finiscono, di queste denunce finiscono in archiviazione. Ecco, si parte dall'idea innanzitutto di non rendere imputabile i medici per la colpa lieve. Diciamo, la commissione ha segnalato che di fronte alla complessità degli atti medici c'è tra virgolette una maggiore scusabilità, soprattutto se il medico si attiene alle buone pratiche cliniche, cioè è tra virgolette scusato il medico. Poi viene introdotta questo meccanismo che nelle cause civili viene chiamata la lite temeraria, in sostanza per magari arginare il fenomeno, forse spinto da qualche studio legale un po' più, come dire, che punta appunto a fare tante cause. Ecco, viene introdotta una sorta di multa, di se il giudice valuta che questa causa è evidentemente infondata, chi ha fatto la denuncia dovrà pagare una somma di denaro. Ecco, diciamo, è un modo per convincere a non fare troppe cause, o farle soltanto quando sono davvero fondate.
Ecco, insomma, ognuno poi giudicherà se è giusto, se è sbagliato, ma insomma questo è il provvedimento, e giusto o sbagliato, perché poi chiaramente si toccano anche storie, sensibilità, questioni, ma insomma qui stiamo proprio sui fatti. Ti chiedo però, Marzio Bartoloni, c'è un provvedimento che si delinea all'orizzonte, si parla di una legge o anche di emendamenti ad altre leggi, cioè questa cosa potrebbe entrare in funzione se e quando?
Allora, dovrebbe in teoria entrare molto presto in funzione, perché al momento i medici beneficiano di un cosiddetto scudo penale nato con la pandemia, soprattutto gli effetti del vaccino, appunto per evitare le cause o comunque mettere troppo in difficoltà i medici. È stato introdotto uno scudo penale che è stato prorogato fino a questo dicembre, fino a dicembre 2024, quindi questa commissione, che forse ci ha messo un pochino più del previsto, dovrebbe adesso si dovrebbe questo lavoro dovrebbe diventare un articolato e potrebbe entrare come emendamento al decreto aggressioni ai medici. Vi ricorderete forse che è stato approvato da poco un decreto che aumenta le sanzioni contro le aggressioni ai sanitari, o entra come emendamento lì, oppure sarà un disegno di legge. In questo secondo caso i medici chiedono appunto che almeno lo scudo penale sia prorogato per tutto il 2025.
Ecco, tu hai sentito Anelli, il presidente di una delle federazioni dei medici, e che giudizio hanno su questo intervento?
Allora, loro chiedevano in realtà proprio la depenalizzazione, perché dicono che quest'area della causa penale esiste in Italia e in pochissimi altri paesi in Europa, e chiedevano una depenalizzazione totale, che però nella commissione che, insomma, guidata di Ippolito nominata dal ministro Nordio, ha giudicato non costituzionale, insomma non come strada da seguire. Però loro, per esempio, il meccanismo della cosiddetta lite temeraria, insomma della multa a chi fa denunce infondate, per esempio, lo considerano una cosa positiva, perché dicono: se di fronte a una manovra di bilancio che sembra non proprio investire tantissimo in sanità, almeno questo provvedimento, se fatto bene, potrebbe restituire un po' di serenità ai medici.
E va bene, Marzio Bartoloni, grazie, alla prossima, a presto. Il collega che cura Salute 24 sul Sole 24 Ore: medici stop a cause per colpa lieve, questo è il titolo di oggi. Provvedimento ancora di là da venire. Ci fermiamo tra poco, torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.